Marte. Napoli-Verona per iniziare, ovviamente il filotto di vittorie deve portare il Napoli in zona Champions. Parleremo anche di mercato, i vostri messaggi. Partiamo con Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. In testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, anche Mario Palligiano, l'amico e collega che mi ha preceduto Gianluca Gifuni, in focus speciale sul mercato, cioè sul tipo di giocatore e dei giocatori che Napoli ha preso. Parleremo tra un po' di Ndonkere in particolare, perché insomma se davvero può fare il difensore oltre al centrocampista, visto che Napoli non prenderà più il difensore. I vostri commenti su questo tipo di mercato in cui Napoli ha praticamente speso zero, perché ha reinvestito i soldi di Elmas su Mazzocchi e Ngonghe. Parleremo anche di Mazzarri, possibilità che ha il tecnico di giostrare con questo organico. Ovviamente focus su Napoli-Verona domenica alle 15, che seguiremo sin dalle 13 con un ampio pregare, collegamenti col Maradona, commenti e cronaca della partita continui, e anche il post partita ovviamente da seguire insieme. Tutto con i vostri commenti domenica, ma anche oggi ovviamente, al 339-666-9990. Napoli in campo per l'allenamento, avremo il report a breve. Il vostro pensiero su questo tipo di mercato c'è già. Intanto Lello aggiorna sul turno di stop ulteriore per Rapuano, visto appunto che non è nelle designazioni. Ci mancherebbe, caro Lello, ho capito che tu giustamente ti metti sempre in evidenza, cioè metti sempre in in discussione varie situazioni, soprattutto perché qualche altra volta in cui il Napoli ha ricevuto direzioni arbitrali negative non c'è stata sospensione per gli arbitri, per esempio quello di Napoli-Inter e di altre cose. Però Ndonkere, Mazzocchi, Traoré, Ngonghe ovviamente, o Ngonghe come si chiama, e la possibilità appunto di avere anche Popovic l'anno prossimo, che mercato è? Lo chiedo a Enzo Bucchioni. Enzo, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, è sempre un grande piacere, ciao a tutti. Ma che mercato è? Se dovessi dire una banalità, aspettiamo il campo. Ci sono giocatori interessanti, ma non posso dirti ora se Ngonghe o come si chiama, come dicevi tu, sarà funzionale, efficace. Se devo dire una cosa, qualcuno dirà che se ne frega, mi sembra pagato un po' troppo, ma magari mi sbaglio io e viene fuori un prospetto di... è un giocatore interessante, se vuoi è un mercato interessante. Traoré ad esempio, ecco, mi intriga di più Traoré, perché è un giocatore che conosciamo già molto bene. Io l'ho visto crescere a Empoli, e se dovesse tornare quello che è stato in certi spazi di carriera, che ha dimostrato di poter essere, può diventare un giocatore veramente che fa la differenza, per la capacità di saltare l'uomo, per la rapidità, vede anche la porta, quindi questo può essere, devi un po' un giocatore che va un po' riciclato, diciamo così, va riportato, forse la Premier non è il suo campionato, perché fisicamente non è un gigante, forse ha pagato anche la fisicità della Premier, non lo so. Non ha ripetuto la stagione del Sassuolo, ecco, questo è il giocatore, e gli altri vanno un po' visti nell'inserimento. Quello che posso dire io in assoluto, questo mercato cosa porta? Un po' di energia nello spogliatoio, qualche soluzione nuova all'allenatore, e questa squadra aveva bisogno di energia, di essere un po' scossa anche dal punto di vista dei nomi, no? Quando vedi delle facce nuove in uno spogliatoio, tutti gli altri, voglio dire, traggono vantaggio, secondo me, perché è uno stimolo. E questa squadra si è un po' appiattita sul trionfo, su quello che è stato nel suo recente passato, e gli stimoli fanno bene in assoluto, poi il campo ci dirà. Poi sono anche funzionali al cambiamento di rotta che sta intraprendendo il Napoli, prendiamo un calcio mazzariano. Questi sono giocatori, questi due attaccanti sono contropiedisti, quindi hanno bisogno di spazio e si esalteranno negli spazi.
Sì, è chiaro che intanto direzione arbitrale di Napoli-Verona affidata a Piccinini, col quarto uomo che è Furnò, e invece Maresca, come aveva anche anticipato l'amico e collega del Corriere dello Sport De Mondo Pinna, per Inter-Juve, guida invece per Atalanta-Lazio, altra gara molto importante soprattutto in chiave Napoli. Enzo, è chiaro che noi abbiamo sottolineato varie volte in questi giorni, ma anche da un mese, che il Napoli avrebbe dovuto prendere il difensore veloce richiesto da Mazzarri a inizio gennaio, e anche il centrocampista in interdizione, visto che non c'era Anguissà. Non l'ha preso il primo, il secondo De Donker da verificare, è arrivato quando Anguissà torna. È chiaro che sono un po' di contraddizioni che fanno il paio purtroppo con una stagione controversa, piena di contraddizioni.
Sì, quando parti sbagliando praticamente tutto, e De Laurentiis poi con un'estate di va attribuita l'ha ammesso, non aver capito che
scusami Enzo, l'ha ammesso, non ha cambiato registro, nel senso che il mercato l'ha fatto sempre lui, sempre con Micheli, sempre con giocatori qualche volta non prontissimi. De Donker lo sarebbe se vogliamo, ma comunque sì, in ruoli diciamo attualmente ora coperti, perché il Napoli ha tanti centrocampisti. Sì, a inizio gennaio non c'erano questo, così tanti.
Questo che lo faccia lui, questo non glielo chiedo nemmeno di non farlo, perché
dici tu è impossibile che non lo faccia. Ho capito.
Qui siamo in presenza di, voglio dire, una gestione monarchica, se vuoi, patriarcale, quindi sì, voglio dire, nel bene e nel male, De Laurentiis si vince lo scudetto e poi dopo non capisce che quella squadra lì probabilmente andava rivisitata, non potevi prendere un allenatore di seconda o terza fascia quando ti va via l'allenatore che è il top in quel momento, forse in Europa era Spalletti, quello che ha fatto, lo sostituisci con tutti errori che poi hai pagato. Ma guarda, c'era un esempio da seguire, se non hai c'è un precedente, quello dell'Inter del triplete, e quella squadra lì dopo si è praticamente sciolta, anche lì Milito
non così tanto, però devo dire che il Napoli va da un estremo all'altro, una squadra che ha vinto già a gennaio quasi, no? Lo scudetto a marzo sicuramente, con tanti dubbi, una squadra che già l'ha tolto lo scudetto alla maglia virtualmente a ottobre praticamente.
Sì certo, infatti a volte poi c'è il senso di attaccamento che condiziona la riconoscenza verso certi giocatori, ma in quei momenti lì devi essere assolutamente freddo e voltare immediatamente pagina, perché tanto quella squadra ha fatto delle cose assolutamente irripetibili. Col senno di poi potevi anche pensare di andare a vendere Osimhen, se ne andrà, prendevi 150 milioni se eri bravo, e lo volevano anche con le cifre, e con quei soldi lì dovevi prepararti prima, già in primavera, e dire vado a comprare 5 giocatori da 30 a 30 milioni, rinnovo la squadra, la metto in mano a un allenatore di prima fascia e riparto. E vabbè, questo è il passato che abbiamo già descritto tante volte. Il futuro, questo diventa un anno di transizione teso a cosa? Teso almeno a conquistare uno dei primi quattro posti, il quarto, diciamo il quarto, qui siamo tutti d'accordo, e il Napoli ha ancora questa possibilità, appunto,
ce l'ha? Ce l'ha, allora chiediamo anche, caro Enzo, se sei d'accordo ad un grande ex attaccante del Cagliari, della Fiorentina, belga, che ormai insomma mezzo italiano, Luis Oliveira. Ciao Luis, buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Grazie per essere con noi. C'è Enzo Bucchioni dall'altra parte, ti saluta.
Ciao.
Ti chiedo subito.
Il mio amico del Falco, tu non lo sai, ma è il mio amico del Falco, Lulu.
Ah sì? Bene. Spiegate, che significa?
Significa che Lulu, io sono andato a intervistare Lulu a casa sua, in un posto fuori Firenze, e Lulu si teneva un falco in casa, legato, ma un bel falco che durante l'intervista ti volava a vedere che succede.
Fantastico.
Il falco vola, il falco era lui, il simbolo di questo grande attaccante.
Sì, assolutamente.
Il falco era il mio gesto, quando facevo gol facevo il gesto del falco.
Giusto. Rapace e grande tecnica Lulu Oliveira. Grazie. Ti chiedo subito, quarto posto è ancora la portata del Napoli o Fiorentina, Lazio, Atalanta, Roma, no, qualcosa in più, in meno?
Penso proprio di sì, perché il campionato è ancora lungo e manca soprattutto qualche vittoria per cercare di dare un po' di tranquillità nell'ambiente di Napoli, come tifoseria e soprattutto nello spogliatoio. Credo che c'è ancora tanto da giocare.
Noi ci stiamo chiedendo anche degli acquisti del Napoli, tu conosci bene, ne ha già parlato, conosci bene De Donker. Ti chiedo cosa può dare a Napoli, se davvero può giocare anche in difesa, perché il Napoli non lo prende più il difensore, contando anche su questa possibilità.
Ma penso proprio di sempre che lui fa questi due ruoli di difensore centrale, soprattutto centrocampista davanti alla difesa. Un giocatore, dal mio punto di vista, quello che ho visto, forse tecnicamente, ha i piedi buoni, soprattutto un giocatore che può ci dare sicurezza nei due ruoli che può fare.
Ma difensore, in questo momento il Napoli gioca, come sai, il 3-4-3, col 3-4-3, con la difesa a 3, chiaramente sarebbe, sarebbe utilizzabile la centrale dei tre in difesa.
Assolutamente.
Ah, ok, perfetto, perfetto. Caro Enzo, c'è Napoli-Verona, deve ripartire il Napoli, anche a te lo chiedo. In questo momento io vedo l'Atalanta più avanti, forse anche la Lazio, è chiaro, Roma, Fiorentina e Bologna sono come il Napoli e Lizza. C'è una bella lotta.
Sì, è una bella lotta, e la vita te lo sai complicata, ma ora sono tutti in pochi punti queste squadre, devi fare una cosa sola, cominciare ad avere un percorso lineare senza queste cadute che ci sono state ripetute, e cominciare ad avere una continuità di rendimento anche grazie a questo nuovo modulo a cui tu hai appena accennato, questa squadra più mazzariana. Questa è stata la svolta, secondo me, nella semifinale contro la Fiorentina della Supercoppa italiana, quando si è visto quel Napoli lì che ha contenuto l'avversario, che ha cercato di fare la partita e poi è andata a colpire, diciamo, in contropiede, una ripartenza. Ecco, qui il Napoli ha ritrovato un senso di squadra, era alla ricerca di qualcosa che non c'era più, e con il 4-3-3 ti allungavi sempre la fase difensiva, non fatta collettivamente, quindi la difesa non protetta, troppi uno contro uno, spazi lasciati, e quella era una squadra che non aveva più senso. Andando avanti in quella direzione sarebbe stata fino contro il muro, fuori sicuramente dal tuo obiettivo. Ora torni ad avere una personalità, un calcio che può anche non piacere, ma è il calcio, tutti i tipi di calcio quando funzionano vanno rispettati, secondo me, e Mazzarri ha quella cultura lì, facciamogli applicare il suo calcio che ha sempre funzionato, soprattutto a Napoli, giocava in quel modo lì, con le ripartenze negli spazi,
certo.
Con grandi giocatori, Lavezzi e Cavani, che ha anche in questa squadra grandi giocatori da contropiede, pensa a Osimhen e Valestelia, possono andare anche negli spazi benissimo, quindi ritrovi una personalità e puoi ritrovare una continuità di rendimento, è quello che deve fare il Napoli.
Lulù, ti chiedo anche del mal di gol del Napoli, perché il Napoli ha trovato quadratura in difesa, difendendosi molto ovviamente con la Lazio, ma anche in Supercoppa. Deve ritrovare i gol, non solo per vincere, ma che ne segna pochi ultimamente. Si può fare, cioè, con la base del genere, il Napoli con il ritorno di Kvaratskhelia, Simeone, Domenica, poi Osimhen, ovviamente anche con gli altri calciatori offensivi, Politano, Ngonge, eccetera, può risolvere questo problema?
Ma credo proprio di sì, soprattutto quando adesso, penso che Mazzarri ha cambiato soprattutto la forma del gioco del Napoli con 3-4-3, soprattutto quando hanno possesso nella palla, si trasforma in questo modo, quando non ha possesso della palla si trasforma diversamente, può diventare anche 5-4-1, e dipende soprattutto della velocità dei propri giocatori di rientrare più velocemente possibile nelle posizioni. Credo che Napoli con questa soluzione, abbiamo visto, ho visto le due partite della Fiorentina contro l'Inter, credo che la prima partita Napoli ha dimostrato veramente di essere una squadra competitiva per vincere il scudetto e soprattutto di restare e prendere il quarto posto della Champions League. Contro l'Inter nel secondo tempo si è abbassato un pochettino, e in quel momento l'Inter ha cresciuto tantissimo, e dopo l'espulsione è diventato più difficile. Credo che questo rientro di questo giocatore, penso che Napoli possa lottare per obiettivi più importanti.
Nel salutarti, Oliveira, ti giro un messaggio di questo amico. Salutatemi, Oliveira. Mi ricordo un suo gol al San Paolo con il Cagliari, in cui misi a sedere Cannavaro, grande attaccante degli anni 90. Non uno qualsiasi, diciamo, è messo a sedere Lulu.
Quindi, diciamo che era ancora giovane.
Ecco, per questo.
L'esperienza, sì, è capitato, ma è normale.
Grande tecnica, belga brasiliano, ricordiamo. Io Luis Oliveira.
La prima volta l'ho visto fare due gol, perché ero la Sampdoria con l'Anderlecht, la prima volta l'ho visto io.
Ah, beh, a proposito. Sì.
diciamo che era un giocatore che non aveva paura di puntare l'avversario.
Ricordiamo. Grande tecnica, ma anche Ngonge ha grande tecnica, quindi sarà una sorpresa per i tifosi del Napoli questo ragazzo.
Assolutamente, è un ragazzo molto molto intelligente, veloce, dribbla molto bene e credo che farà molto bene a Napoli.
Grazie Lulù, un abbraccio, buona giornata.
Ciao Lulù, ciao,
presto. Un abbraccio speciale anche a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, grazie per il tuo intervento.
A tutti, buon pomeriggio. Ciao.
Grazie davvero, siamo in mega ritardo all'obesità. Intanto Anghissà è tornato a Castelvolturno, si è allenato, tra un po' il report, tra un po' mercato, anche Luciano Marangono, Mirko Calemme, Ivan Zazzarone e tanto altro. I vostri messaggi in primis, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi. Fernando Pero scrive: siamo tornati ai tempi di Rea sul mercato, grazie per gli auguri per ieri caro Fernando. Poi per me mercato da 5 giocatori non pronti, l'unico che serviva realmente il difensore centrale non c'è, scrive Francesco da Giuliano. Ancora il mercato del Napoli, una spicciolata al ristorante a 30 euro, non scherziamo ragazzi, non c'è volontà della società di spendere, sicuramente dovuto all'annata fallimentare, punto, ai noi, ma è così, un peccato, si poteva aprire un ciclo, scrive Carlo. E poi ancora tanti altri messaggi, questo amico News su Osterwold, Napoli lo segue ma non è nel mirino per questo gennaio, caro amico, parliamo del difensore del Fenerbahce. A proposito di difensori, un grande difensore esterno del Napoli ma anche del Verona è stato, anche oggi è un grande opinionista secondo me, Luciano Marangon. Ciao Luciano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori, buongiorno.
È vero che chiude giovedì, grazie sempre a te, giovedì tra 2 giorni ore 20 il mercato, domani sì. Anzi ore 20, però sì, ormai è chiuso per il Napoli. Che pensiero ti sei fatto insomma su questo mercato, che opinione hai?
Ma è stato un mercato di anche grossi movimenti al di là di tutto. Soprattutto giovani, quindi però sai, io il mercato di gennaio lo vedo sempre un po' particolare, un po' strano, o giocatori che non vogliono stare nella squadra o le squadre che vogliono mandare via qualcuno, cioè sfoltire la rosa, quindi io sono sempre dell'idea che uno forte, una squadra non lo vende sul mercato.
Però come diceva l'amico, il Napoli che ha bisogno del difensore.
È intelligente fare come hanno fatto le squadre più o meno in generale, come il Napoli, di andare sui giovani, su delle promesse, su delle speranze, cioè su dei giocatori giovani che hanno margine di miglioramento e possono crescere sicuramente.
Intanto abbiamo detto già Anghissà tornato dagli impegni per la propria nazionale in Coppa d'Africa, ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo questa mattina. Oliveira e Meretta hanno svolto l'allenamento personalizzato in campo, Nathan ha lavorato personalmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo. Questo è il report a Castelvolturno. Perché? Perché voglio con te Luciano e col prossimo ospite fare un focus su Napoli-Verona, perché il Napoli deve vincere e io credo anche convincere col Verona per dare slancio a questo tentativo di rimonta.
Beh, sono due squadre che hanno delle problematiche diverse. Il Verona lotterà fino alla fine per salvarsi, è una squadra anche se ha perso, perché il Verona ha venduto 3-4 giocatori importanti, però questo vuol dire poco, perché poi l'importante è che quelli che entrano in campo ce la mettono tutta. È quello che ho visto anche con Frosinone.
Sì, a Roma. Anche
visto, è una squadra che combatte, poi chiaro, la forza è quella e quindi fa fatica a portare a casa risultati. Però al di là di tutto, in Napoli l'obiettivo è quello, adesso al di là della Champions col Barcellona, ma l'obiettivo è quello del quarto posto, perché chiaramente ci sono 7-8 squadre, perché Atalanta, Fiorentina, Bologna, anche il Genoa adesso è arrivato vicino, Napoli, Lazio, Bologna. Quindi sono quelle squadre che si devono giocare il quarto, cioè la Champions, che è molto importante sia a livello economico sia a livello di prestigio. Per fare la Champions l'anno dopo è una cosa importante per una squadra, e il Napoli, soprattutto il Napoli che aveva preso l'anno scorso una strada. Io sono d'accordo con quel tuo ascoltatore che ha scritto che poteva aprire un ciclo, invece sono perfettamente d'accordo, perché la squadra infatti anche quest'anno non so poi cosa sia successo, perché le verità non stanno solo ai protagonisti, quindi da Spalletti da una parte, la società dall'altra, perché non si capisce, perché posso capire un Klopp che dopo 20 e passa anni lascia il Liverpool perché ha bisogno
i rapporti da Spalletti e De Laurentiis pessimi. Però scusa, ti interrompo, perdonami, perché ci ha raggiunti l'amico e collega di Diario As, non tra altre cose, ma anche Serie News e calciomercato.it, Mirko Caleme. Ciao Mirko, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Ascoltavi Luciano Marangon dall'altra parte.
Grande Luciano, buongiorno a te.
Mirko, che da qualche giorno è diventato giornalista professionista, ma allora già, quindi auguri comunque per questo titolo. Hai scritto recentemente una cosa del genere: il Mazzarri deve salvare il salvabile, non attacchiamolo per il tipo di gioco che sta applicando, bisogna andare avanti in maniera machiavellica, mi sembra di capire, tu sostieni giustamente.
Io credo che se fai una scelta e metti Mazzarri sulla panchina, e ora c'è lui e te lo tieni anche dopo, perché magari qualche valutazione si poteva fare dopo il 3-0 di Torino, sinceramente, però c'era la Supercoppa eccetera, devi fare Mazzarri. Cioè, è inutile che da Mazzarri ci si aspetta il gioco di Spalletti, perché ci si prende in giro. Mazzarri sa fare quello. Ora è ovvio che Lazio-Napoli sia un eccesso, perché comunque avevi 9 giocatori fuori, perché non avevi attaccanti,
2 o 3 anche in condizioni precarie, ricordiamo,
precarie, esatto. Però vi invito a pensare, immaginate il Napoli visto con la Lazio con Osimhen e Kvaratskhelia, probabilmente finisce come Napoli Fiorentina di Supercoppa. Ora deve essere questo il futuro del gioco del Napoli dopo un decennio con idee opposte? Ovviamente no, e ovviamente quando il Napoli affronterà avversari di caratura inferiore con la rosa completa deve essere un Napoli diverso, però meglio Mazzarri che fa quello che sa fare che Mazzarri che prova a imitare Spalletti e poi i risultati sono quelli dei primi 2 mesi. Quindi se hai scelto Mazzarri, fagli fare Mazzarri, poi sarebbe un errore, ecco, non iniziare già da adesso a programmare la prossima stagione, perché è chiaro che il Napoli dell'ultimo decennio deve puntare su un allenatore giovane con un calcio diverso. Però ora c'è Mazzarri, faccia Mazzarri e sono certo che può avere anche ottimi risultati così.
Luciano, sei d'accordo con Mirko?
Sì, sono d'accordo, anche se trovo per l'ennesima volta sbagliato che si parli già dell'allenatore della prossima stagione che non sarà Mazzarri, e questo sicuramente non aiuta la squadra, non aiuta lo stesso Mazzarri dal mio punto di vista.
Certo, e quindi anche queste voci, se non va bene col Verona, che non sono voci come dire create da giornalisti, sono delle riflessioni che emergono.
Insomma,
sono d'accordo con te, bisogna dare sicurezza a Mazzarri, c'è lui.
Sì, ma lo cambi sapendo già, perché io vedo che la società e sento si sta muovendo e ha già dei contatti anche abbastanza intensi con altri allenatori per la prossima stagione, se non ha già chiuso con qualcuno, come dicono. Però a parte questo, è brutto vedere un Napoli che deve arrampicarsi sugli specchi per chiudere la stagione dal mio punto di vista. Io così da tifoso la vedo così.
No, certo,
e quindi è molto importante il ruolo della società in questo momento, più che dell'allenatore e dei giocatori.
Ci sono 19 partite da giocare, Mirko, è vero? Speriamo 21, certo, no? Perché 17 di campionato, 2 di Champions League minimo. Io sono d'accordo con Luciano in generale, bisogna dare forza a Mazzarri, difenderlo, non far emergere situazioni di contrasto
o di
consiglieri vari, di De Laurentiis che la pensano in modo diverso, purtroppo sembra essere così e non va bene.
No, assolutamente, io sono d'accordo col discorso, cioè pubblicamente deve assolutamente il Napoli pensare a difendere Mazzarri e farlo lavorare Serino con quello che sa fare, che è quello che abbiamo visto dalla Supercoppa in poi. Poi dico internamente, è chiaro che devi iniziare a valutare il futuro,
certo, come fanno tutte le grandi società, indubbiamente.
Perché è chiaro che il Napoli ha fatto un percorso di idee nell'ultimo decennio, quindi da Benitez in poi, e deve probabilmente ritrovare quel percorso lì. E farlo con Mazzarri, che nei primi 2 mesi diceva ha studiato Spalletti, eccetera, è ovvio che sia difficile, però per questo dico facciamo fare a Mazzarri quello che sa fare, vediamo come finisce la stagione, intanto il Napoli deve iniziare a valutare quello che fa l'anno prossimo, poi è ovvio che debba pubblicamente difenderlo, debba pubblicamente sostenerlo e soprattutto deve lasciarlo lavorare tranquillo, libero di fare il calcio che reputa opportuno, perché se a Mazzarri imponiamo di fare un calcio diverso, con l'idea della difesa a 4, con l'idea della, del gioco dell'anno scorso, ci si fa solo del male, perché il Napoli è un altro, cioè non c'è più Spalletti, sì, c'è Mazzarri, e Mazzarri sa fare questo e lo fa anche bene.
E ci sono anche altre condizioni, non dico altri calciatori, sì, ma anche altre condizioni. Infatti voglio chiedere a Luciano di Ngonghe, prima di salutarti Luciano, perché poi insomma tu lo vedi anche il Verona, immagino, per affetto, è un giocatore che può fare cosa, anzi può dare cosa al Napoli? Ngonghe, l'esterno.
Ma sai, prima di tutto deve ambientarsi con i propri compagni, perché quando arrivi in una nuova squadra, in una nuova mentalità di gioco, in una nuova anche realtà di obiettivi di una società, perché il Napoli sicuramente non può essere paragonato in questo momento, in questi anni, al Verona. Però è un giocatore interessante, è un giocatore che può, io l'ho visto quelle volte che l'ho visto giocare, a qualità, a margine di miglioramento, e quindi imparerà e crescerà, spero, mi auguro. Se farà così darà sicuramente un apporto positivo al Napoli, sarà importante, anche perché credo che difficilmente abbiano sbagliato negli ultimi anni gli acquisti in Napoli, hanno sempre preso giocatori che poi si sono valorizzati, eccetera eccetera, quindi farà sicuramente bene dal mio punto di vista. Per quello che lo conosco, darà un apporto e darà il suo aiuto a Napoli sicuramente.
Grazie Luciano, un abbraccio forte, a presto.
Grazie a voi.
E seguitelo su Instagram, Perle di Saggezza Assoluta di Luciano Marangon su Instagram. Mirko, un tuo pensiero finale sul mercato. Mazzarri, come dicevi tu, va difeso, va fatto allenare serenamente, va fatto lavorare serenamente. Io credo, anzi ne sono certo, che Walter Mazzarri sarebbe stato più sereno con un difensore veloce in più.
È quello il dubbio, perché per me tutti i giocatori presi sono molto interessanti, tutti. Ngonghe mi piace tantissimo, è un grande colpo, secondo me farà bene, è veramente un bel giocatore. Trovare un'occasione che ti arriva, e se si riprende ti trovi un signor giocatore in casa.
Sì.
Mazzocchi a quelle condizioni è un ottimo colpo. Dendonger va recuperato fisicamente del tutto.
Anche lui doveva arrivare prima, francamente. Esatto, chissà, ormai c'è e giocherà pure probabilmente domenica.
Esatto.
Quindi,
questione è che la priorità un mese fa era il difensore centrale, quindi il fatto che si sia deciso di non prenderlo più dopo la prestazione con la Lazio, è ovvio che faccia storcere in casa i tifosi, perché poi perché allora era una priorità, adesso non le più ostiare un mese fa, quando va bene o non va bene, quello è il dubbio. Poi va detto che il Napoli è cambiato il modo in cui sta giocando, e come gioca oggi il Napoli probabilmente Østigard ti funziona. Vediamo, io ripeto, i giocatori presi mi piacciono tutti, c'è il dubbio del difensore, però se Østigard in questa difesa e in questo modo di giocare rende come ha reso a Roma, allora avranno avuto ragione la società nella sua scelta.
Grazie Mirko, buona giornata e buon lavoro soprattutto.
Ciao ragazzi, alla prossima, un piacere.
Grazie Mirko Calemme, Diario Asse, non solo. Noi ci fermiamo tra un po', Ivan Zazzaroni con noi, ma anche i vostri messaggi, anche news di mercato e anche su altre squadre, tanti movimenti, si avvicina al gong finale, quindi movimenti che sono moltiplicati, a tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Allora, i vostri messaggi. Questo amico scrive: per piacere chiarite la pronuncia di Ngonghe. Si pronuncia così, va bene, hai ragione, perché non possiamo nominarlo sempre in due modi, così, Ngonghe, così mi hanno detto anche i colleghi di Verona. Poi questo amico scrive: Giuseppe da Napoli, il vero problema non sono i calciatori che si sono presi o i nomi che si fanno per il futuro, ma la totale confusione e incompetenza che c'è nel programmare il mercato e il futuro del Napoli. La prima cosa da fare è assumere un DS competente che lavora e propone calciatori funzionali al progetto tecnico dell'allenatore che lo stesso DS dovrebbe scegliere. Sono d'accordissimo con te, l'ho detto prima anche, avrei preso, così sommessamente lo dico, già a dicembre un nuovo DS con pieni poteri, anche perché se Meluso, che sta lavorando, e tutto rispetto per Meluso e per Micheli, però insomma affiorano cose per cui Meluso pensava da certi calciatori, Michele da altri, chiaro che non c'è una confluenza di opinioni. Buongiorno, basta con il gioco di Mazzarri, bisogna tornare al 4-3-3, scrive questo amico. Poi ancora Nicola 76, ADL vuole essere sempre protagonista, non ha interesse al salto di qualità definitivo, gli allenatori e i direttori sportivi durano poco, un direttore generale non lo avremo mai, così come una programmazione seria. Ancora quest'amico, il cosiddetto progetto riparte dal 2010 ed è abbastanza evidente per come è strutturata la società e per chi prende le decisioni. Ahimè, Giovannino Granda Rabbia, così si firma quest'amico. Poi ancora non so perché è sempre declassato anche quando gioca benissimo Demme, ricordiamoci sempre di lui, per me è un signor giocatore, aveva le chiavi del centrocampo dell'Ipsia, campione di Germania, Roberto da Capodimonte, tra l'altro purtroppo Demme, che è un tema, sono d'accordo con te. Secondo gli amici di Calcio Napoli 24, che saluto, il Napoli avrebbe comunicato a Demme che è fuori rosa, voci per una cessione last minute, c'è tempo fino a domani. Beh, a questo punto l'abbiamo detto anche in questi giorni noi, Demme è l'indiziato numero uno a essere messo fuori dalla lista dei 25, perché il Napoli ha in questo momento 18 tesserati over 22 che non rientrano tra quelli cresciuti nella rosa e ovviamente quelli oltre il 2001 come anno di nascita, e Demme è l'indiziato a essere tagliato, tra virgolette, a essere messo fuori rosa o comunque fuori dalla lista dei 25. Sono d'accordo con te su Demme, gestione pessima del calciatore che va rispettato, poi ci sono esigenze, per carità. Ivan a New York, giunto lì con il solo Alcaraz, ha fatto un mercato migliore del Napoli. Alcaraz, gran talento, quest'estate ci accoppia Coppa Miners e siamo dietro la Juve dopo un solo mercato. Tra l'altro un giocatore che piaceva molto anche al Napoli, forse proprio perché c'era Giuntoli. Poi un po' di news, anzi ancora messaggi. Il Milan ha Pioli che forse andrà via e che quasi sicuramente verrà sostituito da Conte. La stessa cosa il Barca con Savi, e solo a Napoli non si può parlare di un possibile nuovo del nuovo anno, altrimenti si delegittima Mazzarri. Ma non fatemi ridere, Antonio. Antonio, se ci hai sentito bene, abbiamo detto cose diverse con Mirko in particolare, il pensiero di Luciano Marangone poi è il suo, e cioè il Napoli deve dare forza assoluta a Walter Mazzarri e avrebbe dovuto anche accontentarlo col difensore veloce che tra l'altro serve al Napoli a prescindere dai dei Mazzarri. Poi è chiaro che da grande società deve programmare il futuro in modo importante, perché ci deve essere in ogni caso un rilancio, perché anche se il Napoli arriva quarto, come ci auguriamo tutti, deve comunque rilanciare il proprio progetto con un nuovo allenatore e con altri calciatori, con una nuova attaccante quasi sicuramente. L'anno prossimo va preso Gasperini, scrive questo amico, è l'unico allenatore di quelli prendibili adatto a portare il Napoli nei primi due posti in classifica, scrive Gianluigi. Ahimè, Gianluigi, dico di che sono d'accordo con te, cioè ahimè perché a me diciamo non sta simpatico, come penso alla maggior parte dei tifosi del Napoli, però in effetti non hai torto. Un po' di notizie di mercato e poi andiamo tra poco da Ivan Zazzaroni. Allora, il Frosinone ha preso Valeri, l'esterno 98, difensore a titolo definitivo, poi dopo andrà alla Lazio, però da giugno. La Sampdoria ha preso Piccini, il Genoa ha preso anche David Ankeye, attaccante nigeriano dello Sheriff, classe 2002. Devo dire, è un mercato intelligente il Genoa, a parte il difensore Cittadini che forse non è all'altezza, anzi sicuramente non è all'altezza di Dragosi. Ha preso anche Vitigna il Genoa, poi ancora il Torino ha preso Masina, Adam Masina in prestito dall'Udinese, classe 94, dovrebbe cedere Soppi. E poi ancora invece Sensi ancora resta all'Inter nonostante l'accordo con Leicester, ma non c'è lo scambio di documenti. Jeremina invece ha lasciato il Viola Park, il difensore colombiano atteso a Cagliari, e Cagliari che vuole anche Barak della Fiorentina, il giocatore che piaceva anche al Napoli, che voleva in particolare Meluso, lo ricordiamo. Alternativa se salta è Ture del Pisa. La Salernitana invece ha preso e stamattina effettuerà le visite mediche, anche sostenute per la verità perché sono concluse, il difensore greco Pasalidis, arriva in prestito all'Ofi Creta, nelle prossime ore atteso in città anche il 35enne Jerome Boateng, svincolato dopo l'ultima esperienza con il Lione. Accordo con Boateng sino a giugno. Radonic va al Mallorca, il Torino ha ceduto questo talento importante ma molto discontinuo. Invece Reina, che poteva essere, non il portiere ovviamente, Joe Reina, statunitense alla d'attacco, va al Nottingham Forest in prestito. La Fiorentina quindi perde un'altra possibilità, è vero, la Fiorentina sta cercando di prendere inutilmente, anche nonostante gli investimenti e il budget, l'esterno d'attacco. Poi ancora Pellegrino, difensore del Milan, ha scelto la Salernitana superando in le proprie scelte Verona e Sampdoria. Deve esserci però un'autorizzazione FIFA perché in stagione ha già giocato col Milan e col Platense una presenza, un po' quello che è successo con Lindstrom, con l'Eintracht e con Napoli. Poi il Sassuolo dovrebbe prendere Kumbulla, il Verona, prossima avversario del Napoli, tratta Ilenic, che è appunto un esterno, un laterale sloveno, ma anche altri attaccanti, tanti, Andre Silva per esempio, centravanti brasiliano del Vittoria Guimarães, o anche De Serso, ricordato l'anno scorso con la Cremonese, ma anche Djukanovic, punta montenegrina dell'Hammarby di 20 anni, insomma tantissimi nomi e tanti movimenti questa parte finale di mercato. Nel frattempo sono molto felice di avere con noi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan, buongiorno.
Buongiorno a te.
Come stai? Tutto bene?
Fanno cazzo e freddo.
Hai ragione, abbastanza. Qui c'è molto sole, però non so se anche a Roma è così.
No, che c'è il sole, però è esattamente quello che ti ho detto prima.
Infatti, i giorni della merla, bisogna aspettare domani, dai, forse cambia. Allora, oggi scrivi un commento molto interessante su Mazzarri, dal titolo Le assenze e i pregiudizi. Sottolineando come sia improbabile che Mazzarri, ovviamente, come tutti sanno, resti l'anno prossimo, ma adesso bisognerebbe dare forza, un po' il concetto, no, che stavamo dicendo, a questo tecnico, perché altrimenti si fa rachiri fondamentalmente.
Ma al di là di dare forza, soprattutto capire che ha allenato in situazioni veramente stravolgenti, a parte il calendario, come è iniziato naturalmente l'Atalanta, la Juve, il Real, ma senza i giocatori migliori. Domenica aveva una squadra che era, secondo me, non aveva nulla del Napoli, cioè lui non ha mai avuto il Napoli,
sì.
Per cui il giorno in cui avrà qualcosa di simile al Napoli dello scorso anno, anche se l'hanno cambiato perché ha dovuto rimescolare le carte, allora potremmo valutarlo diversamente. Io credo sinceramente che sia una grande forma di pregiudizio nei suoi confronti, e questo l'ho sottolineato, che però peraltro ha sempre accompagnato la sua carriera.
Vero, il pregiudizio derivante, appunto, come scrivi, dal ricordo dello spettacolo mostrato fino a giugno. Su questo punto, però, indubbiamente noi dobbiamo cancellare la nostra mente anche i residui dello scorso anno, se vogliamo accettare questo Napoli. Però proprio Mazzarri fece un'intervista con te al Corriere in cui disse: io conosco a memoria il 4-3-3. È chiaro che non l'ha avuto i calciatori, tante assenze, tanti problemi, anche controversie interne, Zirischi e altro. Pensi che ormai sia messo in un angolo questo 4-3-3, oppure lo proporrà?
Ma sai, visti gli acquisti, non lo escludo che abbia messo nell'angolo il 4-3, anche perché la squadra aveva pochissima protezione senza Kim, quindi subiva molto. Sono un paio di giocatori che sono sotto condizione, penso a Di Lorenzo, che fino all'anno scorso era un fenomeno, oggi si vede anche dalla faccia che non è più Di Lorenzo degli ultimi due anni. È un momento di difficoltà, ma è normale che attraversi una situazione del genere. Con Jesus e Rachmani, insomma, non è che sono Beckenbauer e Fox,
No.
Quindi probabilmente lui ha cercato di dare un maggiore equilibrio, di proteggere maggiormente la squadra. Quando avrà Anghissa e soprattutto Osimhen e magari un Kvara un pochino più libero di testa, probabilmente vedremo un Napoli diverso.
Quello che già ci aspettiamo un po' col Verona, perché appunto anche Anghissa, Kvaratskhelia, Simeone rientrano. È chiaro che, a parte il tipo di gara, sarà diverso, anche perché, Ivan, c'è una lotta serratissima per questo quarto posto. Ad oggi chi sono i favoriti, secondo te?
Ma per quello che ho visto io nelle ultime settimane, Atalanta.
Sì.
Atalanta mi sembra la squadra più robusta, più solida, a soluzioni, a cambi. 5 vittorie consecutive in casa. L'Atalanta è quella che secondo me è più preoccupante. La Fiorentina ci sta provando, il Bologna purtroppo non ce la può fare, e la Lazio, quella vista fino adesso, non mi sembra attrezzata per il quarto posto. Cioè Sarri ha chiesto giocatori, non sono arrivati, così come la Roma, ecco, fondamentalmente. Quindi io credo che in questo momento il vero avversario del Napoli sia l'Atalanta.
E tra l'altro la domanda che un po' tutti si fanno: ma se il Napoli avesse preso Thiago Motta, lo so che non abbiamo la palla di vetro, vista la stagione, qualcosa sarebbe cambiato secondo te?
Ah, non lo so, questo non te lo so dire, sinceramente. No. Thiago Motta sicuramente sta facendo due stagioni molto buone, soprattutto questa, ha giocatori scelti in funzione appunto del suo gioco. Però una cosa allenare in Bologna e un'altra cosa allenare in Napoli, cioè noi non possiamo, io sento parlare, anche perché lo conosco da un sacco di tempo e ne conosco le capacità di De Zerbi,
sì.
Ma De Zerbi va verificato in una grande squadra, e questo è il fatto, cioè così come abbiamo visto i grandi allenatori che vanno nelle squadre medio-alte non fanno bene, quando hanno i giocatori importanti fanno benissimo, cioè sono due mestieri diversi. Allenare il Napoli, la Roma, l'Inter, il Milan, la Juve e allenare Sassuolo, Frosinone, Bologna, con tutto rispetto, Fiorentina, sono due mestieri diversi, bisogna che la gente lo capisca. Da una parte hai delle aspettative molto alte e ti chiedono di vincere, dalle altre se vinci sei un fenomeno e quindi non ti chiedono questo, ti chiedono di arrivare nei primi quattro oppure in Europa.
È vero, nel salutarti Mazzari tu scrivi giustamente merita di avere una chance, no? di avere quello, il tempo anche con i giocatori tutti a disposizione per poter mostrare quello che sa fare senza pregiudizi. Ti chiedo, ma il mercato lo ha accontentato? L'abbiamo detto a queste parti, no, perché non è arrivato il difensore veloce che lui voleva.
No, non l'ha accontentato, è un Napoli cambiato, cioè Ngonge, Dendonker non so in che condizioni sia, comunque è un giocatore di caratura internazionale. Ngonge è interessante, ma come ti ho detto va verificato a Napoli. Sì. Il livello è fondamentale. Traoré è in ritardo, se è il Traoré del penultimo anno di Sassuolo è un grande acquisto, ma poi da lì in avanti non ha fatto più bene. Quindi io credo sinceramente che bisogna puntare sulle certezze, che si chiamano Anguissa, Osimhen, Kvara, Politano, Di Lorenzo, Lobotka, questi devono tornare in condizioni. Se tornano in condizioni quei Mario Rui, se tornano in condizioni quei giocatori, il Napoli può arrivare tranquillamente al quarto posto.
E per te qual è il voto da dare al mercato del Napoli?
Ah no, per adesso è un 6. Volevano altro, volevano Dragusin, volevano altri giocatori. Non sei, poi spero che Ngonge, ti ripeto, faccia le cose che faceva Verona e spero che Dendonker sia un'alternativa valida.
Vediamo che succede. Ivan, grazie per il tuo intervento. Ti leggiamo e leggiamo quelli dello sport, ovviamente. Grazie ad Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere. Ci fermiamo tra un po'. Mercato ancora con Arturo Minervini, anche con Ciro Caruso, ma soprattutto anche valutazioni su Napoli-Verona. Ricordiamo, Anguissa è tornato a Castelvolturno, si è allenato, quindi è disponibile per domenica, così come sono disponibili praticamente tutti, a parte Osimhen, che giocherà sabato questa quarto di finale di Coppa d'Africa contro l'Angola con la sua Nigeria, e con Nathan Meret e Oliveira verso il recupero. Nathan potrebbe anche forse essere convocato domenica, sicuramente lo sarà per la gara poi successiva col Milan, se procede nel modo giusto questa tabella di riabilitazione, più che di riabilitazione, proprio di allenamenti in gruppo con la squadra. Ci fermiamo a pochi istanti e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I nostri messaggi: il Napoli deve trovare solo la strada del gol, purtroppo le squadre di Mazzarri prendono pochi gol ma con i pareggi non si va da nessuna parte. Enzo da Bacoli, è chiaro, sicuramente non c'è dubbio, lo sa anche Mazzarri, su questo vi posso assicurare che è assolutamente cosciente che il Napoli deve giocare meglio, in maniera più offensiva e con il rientro dei giocatori più importanti, e deve segnare tanti gol per vincerle le partite. Valerio scrive: non ci ricordiamo che Kim e Kvara appena acquistati oppure del poce di Hamsik, ora gambe e spalle a pedalare, non critichiamo gli acquisti prima di vederli, ma sicuramente la tempistica di Ndonka, che è un giocatore formato, questo la stiamo criticando, no? È arrivato quando è tornato Anguissa, doveva arrivare il 2 gennaio, e poi ancora una volta abbiamo detto fino a sgolarci serviva il difensore veloce o il difensore strutturato pronto, perché così l'ha chiesto anche Mazzarri, l'ha chiesto a inizi dicembre, non adesso. Non è ancora tutto perduto, c'è ancora la Champions, scrive Emmy, assolutamente. Poi ancora l'errore di quest'anno, dov'è? Ecco qua, di ADL, di Gino D'Aversa, il pensiero che è slittato via, eccolo qua. L'ha fatto il ritiro quando scelse di non vendere nessuno e di accettare la richiesta di 10 milioni di ingaggio ad Osimhen. Lo spiegatore non è unito e purtroppo ci vuole un reset, citazione di ADL. Ne parliamo con il vice direttore di TuttoNapoli.net, ma anche collega di 8 Channel, Arturo Minervini. Ciao Arturo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te.
Grazie per essere con noi. È scritto, mi pare, ieri 45 milioni a zero, da 45 milioni a zero, a spendere zero spesi su tutto Napoli. La clamorosa virata conservatrice di ADL, al di là del fatto che è così, perché il Napoli ha praticamente reinvestito i soldi presi per Elmas su Ngonge e su Mazzocchi, ma lo ha fatto perché, secondo te? C'è un motivo preciso? O c'è solo l'incapacità, tra virgolette, di non aver preso il difensore centrale?
Dario, fammi un attimo poi spiegare quel titolo, sì, perché sì, poi certo, qualcuno non l'ha capito, detto, no, ma il Napoli ha speso per Ngonge, è vero, il Napoli ha speso, ma il concetto è un altro. Noi che seguiamo anche un po' il calciomercato, sapevamo che nella prima decade di gennaio il Napoli aveva praticamente preso Samardžić per 25 milioni, era tutto fatto, documenti pronti, e poi è saltato. Nell'ultima decade di gennaio Perez ha fatto 20 milioni, saltato. Quindi il Napoli nelle intenzioni stava spendendo 45 milioni.
Anche con Dragusin c'era chiaramente poi superato da altre situazioni. Da
anche di più con Dragusin, addirittura si era messo sul piatto e poi ne ha spesi zero. È la promessa di De Laurentiis di dire rimedierò col mercato agli errori fatti, forse era quasi una minaccia più che una promessa, perché se questo era il modo per rimediare, io non lo so. Poi al di là delle valutazioni nello specifico, Dario, perché poi è chiaro, Østergaard vale Perez, vale più di Perez, meno di Perez, non ci voglio nemmeno entrare, ma è possibile che una società che fino a sabato ha deciso di investire 20 milioni sul calciatore perché Østergaard fa una partita buona, cambia idea in maniera così a 360 gradi. Io adesso stupito da quella che è la programmazione di questo club. Ti sentivo parlare del difensore, non vorrei che tornassimo al tormentone del terzino sinistro, no? Per anni abbiamo detto serve il terzino sinistro, adesso è un anno che diciamo serve il difensore centrale. Abbiamo posticipato all'estate di nuovo. Però
tra l'altro richiesta specifica di Walter Mazzarri a inizio dicembre,
ma Mazzarri il 12 gennaio aveva detto che Østergaard quasi non sapeva difendere, ecco. Questo te ricorderai sicuramente,
sì.
E poi all'improvviso è stato folgorato sulla via di Damasco pure lui come San Paolo. Però al di là di tutto io vedo poca programmazione, vedo le idee poco chiare, vedo tanta confusione, quella confusione che poi stiamo vedendo anche in campo e nei risultati.
Sì, a questo punto effettivamente, ragazzi, visto che domani chiude il mercato e il Napoli non farà più nulla, è meglio che si chiuda davvero il mercato e si pensi solo al campo, perché c'è troppa confusione, troppe voci anche sull'eventualità di una mancata vittoria col Verona. Si mettono in discussione e si mette in discussione la posizione di Mazzarri. Per me è sbagliatissimo dal punto di vista proprio del progetto, cioè se bisogna provare a arrivare quarti è meglio che Mazzarri abbia tutta la serenità e la garanzia possibile in questo momento. È inutile pensare ad altro, se o non se, perché sono, ripeto, voci e riflessioni che arrivano dall'interno e non dall'esterno.
A meno che, Dario, tu non fai una scelta che non riguardi solo quest'anno.
Ah vabbè, ma come si fa questa scelta?
Tu hai un profilo, dici io me lo tengo anche l'anno prossimo e poi iniziare a costruire, allora può avere un senso. Ma prendere un altro traghettatore, sta diventando una zattera questa società, tutti i traghettatori. Detto che per quanto noi tutti stimiamo profondamente Walter Mazzarri, se ci fermiamo a raccontare quello che ha fatto in questa sua seconda avventura, è disastrosa, o il bilancio per me è disastroso. È una squadra che non segna, che rinuncia quasi all'idea di poter far gol, perché io ho sentito tante storie delle assenze con la Lazio, ma sono squadre a parte. Allora ci smentiamo, perché abbiamo detto che la Sampdoria era fortissimo l'anno scorso, il futuro numero 9 della nazionale, c'è Lindstrom che ha pagato 25 milioni, hai Ngong che sta facendo benissimo a Verona, non è vero che gli uomini non ce l'avevi, hai scelto di fare il catenaccio con la Lazio, perché alla fine quello è stato.
Ti aspetti di più ovviamente col Verona, non solo chiaramente è obbligatorio giocare in un altro modo contro una squadra come il Verona, ma fare quei passi in avanti dal punto di vista della proposta di gioco, evidentemente per il futuro, anche no? Per mettere, seminare in questo senso.
Se non batti il Verona per me sei out dal discorso Champions. Se non, ma al di là delle partite che mancano, perché proprio è un trend che non riesci a invertire, se non batti il Verona quest'anno sarà un'agonia. Giocando in quel modo si può vincere una gara, ma non riesci secondo me a dare continuità.
Vero.
Io spero che il Napoli poi torni a valorizzare i suoi punti di forza, che non sono certo difendersi in 10 praticamente nella propria metà campo. I punti di forza del Napoli sono alti, sono quelli che abbiamo visto lo scorso anno e non possono essere svaniti totalmente, perché poi io prima vedevo gli highlights di Politano che oggi ha rinnovato e il Napoli ha pubblicato un video, poi ci pensavo alla fine Garcia, nonostante i suoi tanti difetti, ma con la squadra comunque i punti li faceva, almeno con le piccole vinceva anche in sciocchezza. 3-0 con Verona, 4-1 con l'Udinese, 4 con la Lecce, cioè è una squadra che sapeva far gol e non è possibile che questa squadra abbia dimenticato anche come si faccia gol.
E così Arturo, grazie per il tuo intervento, ti vediamo anche sotto channel con Sedici Napoli nel corso delle gare del Napoli, appunto. Grazie e buona giornata.
Grazie a te Dario, un abbraccio.
Grazie Arturo Minervini. Finiamo con un augurio speciale a tutti Ciro attraverso la telefonata che abbiamo fatto a Ciro Caruso. Ciao Ciro, auguri, buon onomastico.
Ciao. Sì, Dario, a te e tutti gli ascoltatori.
Sei impegnatissimo sul mercato, lo so benissimo, sì, però io mi devo affidare a te per capire se il Napoli ha fatto bene a confermare Østigard e non prendere né un Perez.
Allora, Dario, oggi il Napoli sicuramente deve dare un qualcosa perché è campione d'Italia e quindi quel qualcosina in più per dimostrare che non è stato solo un episodio, lo dovrebbe dare proprio per dare quel segnale importante che Napoli ormai è diventata una squadra a livello internazionale importante. Per fare la differenza tra Østigard e magari la trattativa poi dopo, se non è andata in porto, meglio poi tenere un usato che conosce la piazza, conosce già l'ambiente, che poi non avere neanche quello, perché Østigard già stava andando via.
Magari quindi, conservare tra virgolette 15-20 milioni con altri milioni da investire su un difensore più forte. Fare, però lo deve fare poi a giugno, poi saremo vigili a luglio.
Ma io penso di sì, ti ripeto Dario, ormai il Napoli ha un target importante, è riuscito a far crescere il nome dove meritava. Quindi
con rientro di Nathan Ciro
l'anno scorso è stato qualcosa di spettacolare il Napoli, allora non è possibile che tutto svanisca in neanche un anno, in sei mesi.
Lo so, ti chiedo prima di salutarti Ciro, ma quando rientra Nathan, secondo te il Napoli continua a giocare a tre, tra l'altro lui ha giocato anche proprio a Napoli con De Canio a tre, e quale sarà il terzetto? Cioè sarà Rachmani, Jesus, Nathan, Østigard, Rachmani, Nathan o altro?
Io penso che faccia Østigard, Rachmani, Nathan, perché poi avere un braccetto con piede sinistro fa sempre comodo.
Certo.
E quindi tra Juan Jesus e Nathan lì è la scelta, perché poi dopo a destra ho Adatti Di Lorenzo che è una garanzia, però poi dopo lo perdi in fase offensiva in quel modo, anche se Di Lorenzo ha una capacità importante, ha un veramente un livello, è diventato l'anno scorso penso uno dei più forti a livelli europei come nel suo ruolo, quindi sicuramente oggi ha un'esperienza tale da poter fare sia il braccetto e sia all'esterno alto a 5. Però ripeto, oggi il Napoli deve darsi un'identità. Se Mazzarri pensa che sia questa, vada avanti con questa idea, perché se iniziamo a cambiare non ci capiamo più niente.
Vero. In questo momento prego Ciro.
Io penso che debba dare un'identità. Lui pensa che come lo vogliamo chiamare, il 3-5-2 che poi diventa un 5-4-1, perché alla fine abbiamo giocato così le ultime partite, abbiamo pensato più che altro a difenderci. Però il Napoli, con la qualità che ormai ha espresso l'anno scorso, con i giocatori che ha, potrebbe fare anche qualcosina in più, perché poi dopo, giocando col 5-4-1, giochi a 80 metri dall'altra porta.
Esatto. Ma è chiaro che lo sa anche Mazzarri e deve cambiare almeno questo tipo di baricentro, mantenendo magari lo stesso sistema di gioco, se è questo.
No, perché una cosa è ripartire, se vai a conquistare palla nella metà campo avversaria, una cosa conquistarla con i cinque difensori della tua area di rigore per arrivare di là fai fatica.
E così Ciro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio forte, ancora auguri.
Grazie a te Dario, grazie ancora a tutti i radioascoltatori.
Buon lavoro a Ciro Caruso, auguri a tutti Ciro, arrivano Gigio e Timo per Sulle Mani, grazie a voi per averci seguito, alle 21 torna Marte Sport Live, grazie a Gigi Soria in regia, da parte mia Dario Sarrataro, buon proseguimento con Radio Marte, ciao a tutti.
Marte Sport Live.